Nella nostra terza pagina di Alphaville ci vogliamo concentrare su come la guerra in Ucraina, che prosegue ormai da 3 anni e mezzo, sta cambiando il modo in cui gli eserciti si organizzano e reclutano. Prendiamo spunto da un articolo pubblicato qualche giorno fa sulla rivista online Il Grand Continent, da un ufficiale francese che, per tutelarsi, scrive con lo pseudonimo di Robert-Henri Berger. Berger si interroga in particolare sul ruolo della fanteria, che storicamente ha rappresentato la base di ogni esercito, ma che nella guerra contemporanea, segnata dall'utilizzo dei droni, subisce tassi di perdite paragonabili addirittura a quelli del primo conflitto mondiale. In questo contesto, l'arruolamento di nuovi soldati, a maggior ragione proprio nella fanteria, diventa sempre più difficoltoso. Con noi per parlarne c'è Mirko Campochiari, analista militare, fondatore del canale Parabellum e collaboratore della rivista di geopolitica Limes. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo da questa riflessione. Questa guerra ha visto un'esplosione dell'utilizzo dei droni, in particolare dei cosiddetti FPV a pilotaggio remoto, che permettono di sganciare degli esplosivi sulle linee nemiche con una relativa facilità, rendendo particolarmente vulnerabili proprio le unità di fanteria. Questo si traduce in una scarsa attrattività della fanteria per chi si arruola negli eserciti, soprattutto nei paesi democratici dove non necessariamente si è costretti. Ecco, rimanendo sull'Ucraina, quali sono le mansioni più ambite dai volontari o dai coscritti?
Beh, sicuramente quella di operatore droni o mantenitore di droni, quelli che si occupano della logistica, dell'assemblamento, che comunque richiede per ogni piccolo gruppo un team. Ci sono quelli che si curano anche delle stazioni radar di ripetizione del segnale, sempre per i droni. Il fatto è che in questa guerra ormai il 70% degli attacchi avviene con i droni. Se all'inizio ne abbiamo visti pochi, i Bayraktar, per dire, che diedero molto fastidio alle colonne russe in arrivo verso Kiev, 3 anni e mezzo dopo ormai i droni sono utilizzati quasi per qualsiasi tipo di operazione, si infilano dalle finestre di una casa per eliminare una singola posizione tattica fino a eliminare i veicoli. Nell'ultimo anno, ad esempio, il numero di carri armati o veicoli blindati utilizzati da entrambi sono calati tantissimo, non perché siano finiti, ma perché ormai per andare dal punto A al punto B un mezzo costoso come un carro armato, come un IFV, veicolo per fanteria, non offre molto più protezione di un normale veicolo civile, nel senso che i droni ormai sono in grado di distruggerli, quindi si preferisce usare mezzi più sacrificabili.
Dunque il drone, diciamo, è diventato il mezzo centrale o così importante in questa guerra anche per la sua economicità, ma è proprio questo aspetto interessante che lei diceva. Dunque diventare in qualche modo piloti di droni o comunque personale dedicato alla manutenzione di questi strumenti. E tra l'altro i piloti di droni sono spesso assimilati a dei videogamer, ma questa, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, non è l'unica analogia con i videogiochi. L'esercito ucraino ha creato addirittura una piattaforma che si chiama Brave One Market, che ricompensa le uccisioni nemiche con dei punti che poi permettono di acquistare delle attrezzature extra come abbigliamento, veicoli o droni. In qualche modo la vita e la morte reali vengono trasformate in un videogioco. Ecco, sembra qualcosa di un po' distopico, ma è un incentivo che funziona il motivare delle truppe logorate da 3 anni e mezzo di guerra, Mirko Campochiari?
Allora, sicuramente sì, non è una novità. I russi davano dei premi in soldi se uno abbatteva un aereo, un elicottero, un carro armato, già da prima. Si sta, diciamo, portando tutto più sulla digitalizzazione con le app direttamente. Serve anche a incentivare ovviamente questi uomini che spesso cercano di recuperare equipaggiamento anche per via privata, con l'utilizzo dei social. Anche i singoli soldati cercano di fare delle mini campagne di crowdfunding personale, un visore, un corpetto Kevlar, cose del genere. L'altro è il fatto che comunque i videogiocatori, visto che le piattaforme di utilizzo sono molto simili anche nei pad, letteralmente ai joystick utilizzati nelle console, quindi uno che ha quel tipo di esperienza lì si trova naturalmente a suo agio quando va a utilizzare un drone, ancora di più se viene dal mondo dei giochi online. Molto, diciamo, vicini all'utilizzo dei mezzi della Seconda Guerra Mondiale o mezzi moderni come possono essere War Thunder o World of Tanks, che magari molti giovani conoscono. C'è un video che è diventato virale, quello del pilota di Bradley che aveva incontrato un carro armato russo, un T-90, ed era riuscito a disabilitarlo perché si era ricordato che nel gioco non era in grado di penetrare il carro armato, ma era in grado di disabilitare tutti i suoi elementi ottici per guidare il cannone. Ecco, questa cosa è abbastanza particolare.
E quindi il videogioco in qualche modo entra nella realtà, nella guerra che stiamo vivendo. Tra l'altro c'è un'altra app dell'esercito ucraino che è Army Plus, che è pensata per permettere ai soldati di chiedere il cambio dell'unità nella quale sono incorporati. Ecco, anche questo è un mezzo per in qualche modo stimolare di più ad aderire alla fanteria, perché ricordiamo, siamo partiti da quest'idea, cioè che ovviamente nelle guerre in corso è sempre più difficile motivare, trovare delle persone che abbiano intenzione di arruolarsi nella fanteria, e quindi tutti questi sistemi sono visti per così aumentare le persone che aderiscono all'esercito e alla fanteria in particolare.
Ah sì, ci sono due fattori. Uno è quello che la fanteria non è il ruolo più ambito, visto che ormai i droni sono talmente diffusi che vengono utilizzati anche per dare la caccia al singolo individuo. C'è un fattore comunque, le posizioni, i droni non le tengono, serve alla fine il fante per mantenere la posizione, quindi alla fine rimane comunque un elemento essenziale. Sul discorso Army Plus, che offre una tipologia di report che vengono raggruppate in sottocategorie, è una specie di, come lo possiamo chiamare, una specie di call center dell'esercito digitalizzato, dove se io posso segnalare un abuso, posso segnalare che magari non mi è stata data la licenza a cui avevo merito, quindi è sia un modo per snellire la burocrazia, che
Certo.
ovviamente i ritmi di questa guerra sono molto più elevati di quelli di una volta. Per dire, il tasso di reazione medio di un'artiglieria in questa guerra è di 30 secondi un minuto, proprio perché i droni danno tranquillamente le coordinate, quindi tutto avviene molto più velocemente e anche in maniera molto più frazionata. È difficile raggrupparsi. Per questo vediamo tantissimi piccoli gruppetti di fanteria da una parte e dall'altra. Un raggruppamento significa venire colpiti molto velocemente. Infatti non si vedono grandi manovre meccanizzate o grandi assemblamenti di truppe. L'altro è un discorso anche per canalizzare le eventuali proteste. Come abbiamo visto in questi 3 anni, moltissimi video fatti da unità denunciavano i loro sergenti, capitani, comandanti di brigata, eccetera, sui social, che è una cosa nuova. Di solito le lamentele negli eserciti salgono per via burocratica e gerarchica, ora invece cercano di utilizzare questa applicazione che non servirà solo per i congedi, l'assistenza, eccetera. Molto probabilmente, in ottica di ristrutturazione dell'esercito ucraino, vogliono anche utilizzarla per i report, nel senso un comandante ha eseguito un'operazione, un'azione, renderà conto di questa azione tramite l'app, una cosa estremamente importante all'interno degli eserciti per valutare come quel comandante
Certo.
ha condotto l'azione.
Quindi diciamo tutta una serie di novità anche così digitali, tecnologiche per snellire la burocrazia e per favorire maggior coinvolgimento anche della fanteria che, come ci ha spiegato Mirko Ca Campochiari, nonostante l'arrivo dei droni resta essenziale per vincere o comunque resistere in caso di guerra. Ci sono tantissime tantissimi altri temi che avremmo potuto trattare. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui, ma avremo modo naturalmente di ritornare su questo tema, sugli insegnamenti per, diciamo così, la guerra del secondo millennio che ci arrivano da questo luogo alle nostre porte, l'Ucraina. Per il momento, Mirko Campochiari, io la saluto e la ringrazio.
Grazie a voi.